Ho 21 anni e vivo a Milano. Studio all'Università Bocconi. Sono una ragazza solare e appaio come una ragazza normale. Eppure c'è un però. Sono sieropositiva. E l'ho scoperto qualche mese dopo aver compiuto i miei 18 anni. Sono in cura al sacco da circa 3 anni. È un'ottima struttura con personale competente. I miei genitori non sono a conoscenza della mia situazione. Vorrei, forse utopicamente, che lo Stato, le regioni, le province e i comuni prendessero seriamente questa pandemia. Si dovrebbe parlare molto più spesso di questa malattia, forse non tanto agli studenti, che sono informati per le sessioni di educazione sessuale fatte a scuola, bensì ai genitori, agli adulti, agli over 30. 2000 nesi al giorno si infettano, e questi non sono ragazzini di 16 anni, ma sono padri di famiglia, che tradiscono le proprie mogli e che le infettano, e che rovinano la vita dei loro familiari. Non credo di essere esagerata nel definire questa malattia una pandemia. Io davvero non mi capacito del perché non venga fatta una diffusione a livello nazionale di tali informazioni. Ogni malato come me viene a costare al servizio sanitario 1.500 euro al mese, solo per i medicinali, senza contare le visite mensili e i vari controlli. Non mi piace l'idea di pesare sugli altri, ma se ci fosse stata una maggiore informazione o una rieducazione sessuale, io probabilmente non avrei fatto sesso non protetto con il mio ragazzo con il quale stavo da 4 anni. Se gli uomini smettessero di tradire le proprie mogli o fidanzate, io ora non sarei malata di HIV e non sarebbe per me così difficile trovare tante volte una ragione di vita. A 21 anni è difficile dire a un proprio coetaneo che si è malati. Si teme l'ignoranza, l'allontanamento. Insomma, io ho 21 anni e sono malata. Vorrei tanto che la gente acquisisse consapevolezza e che comprendesse che l'HIV non è poi tanto lontano da ognuno di noi. Vorrei che nessuno dovesse passare ciò che passo io tutti i giorni. Vorrei che qualcuno finalmente trovasse una cura. E se non è possibile, vorrei almeno che la gente non mi guardasse male per la mia malattia. Perché io non sono una drogata, una dai facili costumi o una persona sessualmente ambigua. Io sono una ragazza normale, che è stata per 4 anni con lo stesso ragazzo che non lo ha mai tradito, come ha fatto lui. Spero che i media riescano a trovare lo spazio per tali informazioni e per la pubblicità a scopo sociale, in quanto il prossimo caso di HIV potrebbe essere vostro figlio, vostro marito o anche vostra moglie. Ognuno di noi può fare la differenza. Io ci sto provando, anche se sono solo una studentessa di 21 anni. Forse voi che avete in mano i mezzi di comunicazione e di informazione potete fare molto più di me.
Bentornati a Revolver. Con voi in studio Paola Faraca, Arianna Terni e nella redazione di Roma Porsia Sigillino. La lettera in apertura è stata scritta lo scorso gennaio da una studentessa della Bocconi al Corriere della Sera. Non è difficile dunque indovinare il tema della nostra puntata, le MTS, ovvero le malattie a trasmissione sessuale. Poiché è un tema delicato e non facile da trattare, abbiamo tentato di sdrammatizzarlo con dei piccoli escamotage che potessero renderci l'argomento di più facile ascolto e meno gravoso, tentando di non urtare la sensibilità di nessuno.
Infatti, in via del tutto straordinaria, abbiamo 2 ospiti d'eccezione. Sicuramente molti di voi li ricorderanno. Qui in studio, Pene e Vagina.
Ciao a tutti, sono Pene. Mi piace sempre stare in piedi e soprattutto sono innamorato pazzo di Vagina.
Ciao, io sono, sai, lo scrigno del piacere, sono Vagina.
Per riuscire a dare un quadro completo delle malattie a trasmissione sessuale, abbiamo ideato una top condom. O meglio, una scaletta che parte dalle malattie meno gravi fino alle più invasive. La diffusione di tali malattie è molto comune. È importante per tutti noi avere almeno un'idea di cosa siano e di come affrontarle. Speriamo quindi che questa puntata possa essere d'aiuto. Prima di dare inizio alla scalata della nostra top condom, un breve spazio musicale per rilassarci un po'.
Il brano è una cover a cura di una band perugina, gli OGM, orchestra geneticamente modificata. Buon ascolto.
Posizione numero 15, cistite.
Non
ce la faccio più! Non riesco a fare la pipì per colpa del dolore. Perché?
Io non l'ho mai avuta.
Io che cosa ho? Perché mi è venuto?
Se dovete stare tranquilli, cari pene vagina, non è niente di orribile, ma certo va guardato, dovete stare attenti. Quello che avete si chiama comunemente cistite. Allora, la cistite può avvenire per diversi motivi. Prima di tutto dovete sapere che la cistite è un'infiammazione della parete vescicale e frequentemente è provocata da un'infezione che colpisce le vie urinarie. Allora, per quanto riguarda i sintomi, si ha una difficoltà nell'emissione dell'urina, infatti molti di noi l'avranno avuta sicuramente, si hanno dei dolori fortissimi, in alcuni casi quando diventa cronica si hanno anche perdite di sangue nell'urina. Poi ci sono altri fattori che possono comunque avere delle ragioni per la cistite, tra queste la cattiva igiene, rapporti sessuali non protetti, i tamponi vaginali durante il ciclo mestruale, l'uso di detergenti intimi non specifici, uso di spermicidi, irregolarità alimentari e poi antibiotico-terapia non specifica. Infatti, per curarvi da questa infiammazione sgradevole bisogna comunque andare a recarsi dal medico e avere una cura antibiotica fatta apposta, su misura.
Posizione numero 14, tricomoniasi.
Ma cos'è questo bruciore mentre urino?
Probabilmente è la tricomoniasi.
Io l'ho già avuta e sono anche guarita. Non sarà mai più un problema.
Non è vero, cara vagina. Non è vero, non sarai mai immune. E chi è infetto rischia due volte di più di essere contagiato dal virus HIV durante un rapporto non protetto con persone sieropositive.
Posizione numero 13. Pediculosi.
Cos'è? Mi sento un sacco di insetti che mi camminano addosso. Oh, e questo cos'è? Una cacca.
Eh no, cara mia, è la pediculosi.
Ma cosa vuoi avere? Se questa settimana non sei mai uscita di mutanda.
Beh, caro mio, si può contrarre dappertutto, anche attraverso le lenzuola usate da qualcuno che purtroppo ha contratto le famose piattole. Si possono contrarre ovviamente attraverso rapporti sessuali, ma anche solo con il contatto delle zone intime. E come dicevo prima, pene e vagina, con il contatto delle lenzuola, asciugamani, abiti usati. Spesso i pruriti sono
intensi, soprattutto nell'area genitale. Tra i peli del pube e nella biancheria intima possono quindi comparire piccolissimi residui scuri, simili a sabbia, costituiti dalle loro feci.
E allora, come si fa a capire se qualcuno ha contratto la pediculosi, o meglio, le piattole?
La diagnosi viene effettuata con una lente, tramite attenta osservazione delle zone genitali ricoperte dai peli. Quindi è preferibile, appunto, rasare la zona infestata.
Oh mio Dio, sarò nuda!
Vederti nuda.
E soprattutto, ragazzi, non bisogna dimenticare di lavare attentamente la biancheria, gli asciugamani, tutto ciò che ha avuto contatto diretto col vostro corpo. E come si fa ad eliminare queste maledette piattole?
Per eliminare i parassiti e le uova occorrono specifiche lozioni o schiume e questi prodotti vanno lasciati a contatto per un'ora circa con le aree interessate e il trattamento deve essere ripetuto dopo circa 8 giorni per annientare eventuali sopravvissuti. E è innanzitutto importante ricordare di avvertire tutti i partner con i quali si sono avuti rapporti nel mese precedente.
Ok, lanciamo la prima canzone. Cosa hai scelto per noi, Arianna?
Andiamo con Janis Joplin, Me and Bobby McGee.
Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way to New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wiper slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that driver knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. Me and my Bobby, yeah.
Spero che questa carrellata di malattie non vi abbia già stressato. In ogni caso continuiamo la nostra Top Condom e speriamo che voi ascoltiate con tanta attenzione, perché è davvero importante sapere che cosa sono queste malattie.
Ripartiamo quindi con la posizione numero 12.
Alla posizione numero 12, la scabbia.
Devo smettere di grattarmi, ma non ci riesco. Perché? Perché?
Ma che succede? Ma sei piena di ferite! Oddio, cos'è?
Probabilmente è scabbia. È causata da un parassita della pelle. È un acaro invisibile a occhio nudo che scava cunicoli sotto la cute umana e vi depone le uova.
Ma come si trasmette?
Si trasmette tramite contatto prolungato con una persona infetta, con lenzuola infestate dal parassita o con gli indumenti contaminati.
Il sintomo più tipico è il prurito, specialmente notturno. E infatti il fastidio è talmente insopportabile che si finisce per ferirsi grattandosi in maniera eccessiva.
E le zone più frequentemente colpite sono gli spazi fra le dita delle mani e dei piedi, polsi, gomiti, ascelle, le regioni al di sotto delle mammelle, l'addome e, chiaramente, i genitali maschili e le natiche. Ma come si cura?
Applicando sulla pelle appositi prodotti detti scabicidi, acquistabili in farmacia a base di pietrine o altre sostanze chimiche. La terapia va effettuata seguendo scrupolosamente le indicazioni del medico per evitare recidive. Il prurito permane diverse settimane anche dopo aver depellato il parassita.
E come si evita la diffusione?
Se si è venuto in contatto con una persona affetta da scabbia, è consigliabile
effettuare il trattamento preventivo consigliato dal medico dopo il bagno o la doccia, sostituire la biancheria personale, le lenzuola, le federe e gli asciugamani dopo ogni applicazione.
Lavare la biancheria in lavatrice a temperatura superiore ai 60 gradi.
Porre in un sacco impermeabile tutto ciò che non è lavabile ad alte temperature. Lasciarlo chiuso per almeno 48 ore e poi esporlo all'aria. L'acaro non può sopravvivere a lungo lontano dalla pelle umana.
Alla posizione numero 11, la candida.
Io ti ho visto ieri sera che uscivi con quella tipa, quella candida. Oddio, mi sento ardere da quanto sono gelosa. E non continuare a sputarmi addosso.
Vagina, sono stato un po' con lei. La mia pelle è vellutata. Anche se mi sento un po' spento.
Beh, cari pene vagina, la candida è un fungo che si instaura nell'intestino di tutti gli esseri umani poco dopo la nascita e qui rimani per sempre. Però la candidosi è qualcosa di diverso, infatti cos'è, Arianna?
Nella forma patologica la candida diventa un parassita e crea una struttura molecolare molto lunga che tramite la mucosa intestinale entra nel flusso sanguigno. La candidosi intestinale è dunque una particolare forma di disbiosi, un'alterazione dell'equilibrio intestinale.
La forma più diffusa di candidosi è un'affezione vaginale, del cavo orale, il mughetto, e della pelle, chiazze che compaiono con l'esposizione solare e a volte viene riconosciuta come causa di uretriti.
I sintomi più generali sono intenso eritema, fessure simili a ragadi e erosioni. I sintomi invece più frequenti sono prurito di variabile intensità, bruciore vivo, quindi vagina, forse non era gelosia, era il bruciore vivo dovuto alla candidosi, e dolore.
Allora, chi soffre di candida vaginale sa che con le medicine convenzionali è difficile sconfiggerla e che in genere è recidivante, cioè tende a ripresentarsi.
Alla posizione numero 10, l'epatite.
dolore, che dolore. Non mi sento per niente bene.
Come ti vedo giallino. Questa sera in casa non si entra. Fuori, via, lontano.
Mi sa che il caro Pene si è preso l'epatite.
Ci sono tre tipi di epatite.
Epatite A, B o C. Sicuramente se hai preso l'epatite A e B sei molto più fortunato perché esistono cure. Invece la C presenta alcuni problemi.
Comunque non compare alcun sintomo molto spesso. In pochi casi compaiono affaticamento, febbre,
nausea o vomito, feci chiare o una colorazione gialla degli occhi e della pelle, chiamata ittero.
Ecco, per questo motivo il tuo colore è giallo e anche l'urina diventa color scuro. Soprattutto si presentano dolori al fianco destro che si può diffondere poi anche sulla schiena.
Invece l'epatite B come sintomi li ha simili a quelli dell'epatite A, però ha spesso un decorso detto fulminante e in pochissimi giorni si va incontro al coma e alla morte. Ciò però, va detto, succede in un caso su mille.
Lo so che è difficile ascoltarci oggi, cari revolverini. Comunque passiamo all'epatite C, che è quella che comunque è un po' più dolorosa dal punto di vista del debellaggio. Il 70% delle persone contagiate da questo virus non ha sintomi e quando compaiono anche essi sono simili a quelli dell'epatite A e B. C'è da dire che però è molto più difficile riuscire a contrarre l'epatite C perché avviene solo attraverso lo scambio di sangue. Dovete solo stare attenti. Per prevenire l'epatite A e B invece esistono dei vaccini che a quanto pare sono anche molto efficaci. Bisogna iniziarli quando si è piccoli in ogni caso. E per quanto riguarda l'epatite C invece non è ancora possibile vaccinarsi.
Ricordiamo sempre le regole del sesso sicuro, quindi usare il preservativo è sempre una regola necessaria.
Stacchiamo un attimo per alleggerire i toni e per farvi capire che non stiamo condannando a morte nessuno, un po' di sana musica.
Bene ragazzi, bentornati in studio. Ricominciamo dalla nona posizione.
Alla posizione numero 9, l'herpes genitale.
Ciao Bene, come mai ti stai grattando così tanto?
Che ho una fastidiosa sensazione di bruciore e formicolio. Hai qualche rimedio da suggerire?
L'herpes genitale non è una cosa su cui ridere tanto, cara vagina. E infatti è sempre una malattia sessualmente trasmessa, ovviamente, che è molto diffusa ed è causata da un virus, simile a quello che provoca le classiche vescicole sulla bocca.
C'è da ricordare che una volta infettati, il virus rimane nel nostro corpo per tutta la vita e non è attualmente possibile liberarsene.
Si possono solamente effettuare terapie volte a alleviare i sintomi e ad accorciare i tempi di guarigione delle lesioni.
Chi ha l'herpes genitale corre correre un rischio 5 volte maggiore di essere contagiato dal virus dell'HIV se ha rapporti non protetti con persone sieropositive durante un episodio erpetico acuto. Ma come si trasmette?
Con rapporti sessuali non protetti. Ma quali sono i primi sintomi?
Possiamo riconoscere una prima infezione. Generalmente si inizia con una fastidiosa sensazione di bruciore e formicolio, come ci ricordava il nostro amico Pene. Si formano poi lesioni multiple e dolenti, simili a vescicole, sulla mucosa o sulla cute dei genitali.
Rapidamente le vescicole si rompono, lasciando piccole ulcere dolorose. In seguito compaiono le crosse che spariranno in pochi giorni.
Ci sono poi delle possibili complicanze, come febbre, mal di testa,
solo raramente la meningite.
Ma come si diagnostica l'herpes?
La diagnosi è di norma basata sull'osservazione delle lesioni, volendo è possibile confermarla con esami in centri specializzati.
Per stabilire se una persona è stata esposta al virus dell'herpes, esistono test per la ricerca degli anticorpi nel sangue.
Ma come si cura?
Attualmente non esiste una cura definitiva per il virus dell'herpes. Il medico potrà comunque stabilire se utilizzare farmaci antivirali volti alla riduzione della durata delle lesioni e dei sintomi.
In caso ragazzi l'abbiate presa, possono dare sollievo bagni con acqua leggermente salata oppure in pacchi con ghiaccio avvolti in un panno.
Inoltre sostanze come l'amido o l'alcol, anche se molto doloroso, risultano più efficaci delle creme dermatologiche a base di antivirali. Però a questo punto forse conviene sapere come si previene. Ricordiamolo sempre, il profilattico resta sempre il modo migliore per ridurre il rischio di contrarre malattie sessualmente trasmissibili.
Anche se nel caso dell'herpes non dà garanzie di protezione totale contro il virus.
Monkey Man!
Siamo arrivati all'ottava posizione, il linfogranuloma.
Allà!
Allà, baby. Sono appena tornato dalla Thailandia. Guarda che cosa ti ho riportato. Un bel dildo. Che ne dici se giochiamo un po' insieme?
Sì, dai. Ma che cos'è questa protuberanza?
Sono io.
Ma non te! Quel foruncolo!
Beh, cari pene vagina, quel furungolo non è certo un secondo pene che gli sta crescendo sulla testa.
È un'infezione provocata da un batterio, una variante che provoca una malattia cronica. È diffusa soprattutto nelle zone tropicali e subtropicali, quindi probabilmente il nostro caro amico Penny, quando è andato in Thailandia, ha contratto questo batterio.
Che si chiama linfogranuloma venereo. Ma come si trasmette?
Con rapporti sessuali non protetti.
Quindi quali sono i primi sintomi?
Ci sono due stadi. Nel primo stadio c'è gonfiore simile a un foruncolo sui genitali.
Questa vescicola si trasforma in una piccola ulcera non dolorosa che scompare velocemente.
C'è un'infiammazione delle vie urinarie.
Frequente ulcera anale.
E adesso passiamo al secondo stadio. Ingrossamento dei linfonodi inguinali.
Dolore all'inguina.
Febbre, malessere generale, tosse, mal di testa.
Le ghiandole possono aprirsi e lasciare uscire il pus.
Ma cosa succede se la malattia non viene curata?
Se non viene curata si entra nel terzo stadio della malattia, in cui ricompaiono le ulcere genitali.
Dopo anni si giunge a gonfiore cronico dei genitali e restringimento dell'ano.
Ma come si diagnostica?
In laboratorio vengono analizzati sangue e liquido che trasuda dalle ulcere.
Ma come si cura?
Data la natura cronica della malattia, la cura consiste in cicli ripetuti con antibiotici mirati.
E quindi, per prevenire, cos'è meglio di usare un profilattico durante il rapporto sessuale? È utilizzare il profilattico fin dall'inizio del rapporto sessuale, anche in questo caso.
A small room that I need. A candy store, a sexy boy, yes, I lead. A sifting sand and like Grand Canyon, yes, I find. A suit of track or a golden circus, yes, I fly. And I fold, when I fold, here I fold. It's a raging flame, a crying shame, and I'm saying the city of sin, a bottle of gin, a dark old man, a cool reaction for a big attraction that's fine. I'm just a god, a little guy.
Siamo alla settima posizione con l'ulcera molle o cancroide.
L'ulcera molle è un'infezione causata da un batterio. È molto raro alle nostre latitudini, ma più frequente nelle regioni tropicali e subtropicali di Africa, America del Sud e Oriente.
Anche in questo caso, come le prime due, questa malattia riguarda chi viaggia e chi pratica turismo sessuale.
È tra l'altro una malattia molto contagiosa e l'infezione può essere facilmente trasportata da un punto all'altro del corpo. Ed è anche possibile la trasmissione da parte di soggetti asintomatici che non hanno alcuna manifestazione visibile.
L'utilizzo del profilattico anche in questo caso offre una discreta protezione dal contagio, anche se non totale.
Pretty women.
size question. Name the winner of bandit's passion. All those hopes down the drain. Viva Las Vegas, turning day into night. I'm turning night into daytime. If you see it once, you'll never be the same again. Gotta keep on running. Gonna have me some money. It cost me my very last dime. If I wind up the road then I'll always remember that I had a swing in time. Ooh, I'm gonna give it everything I've got. Lay your nuts with me and the dice stay hot. Got cook up my nose to dry away the snot.
Eccoci alla sesta posizione con la Donovanosi.
Ma che puzza! Cos'è?
Ma di cosa parli? Io non ho niente. Mi sono fatto un bel bidet.
Potrebbe essere Donovanosi, Pene?
E devi anche curarti!
Se non curata, infatti, si diffonde ai tessuti circostanti. Bentornati in studio ragazzi, adesso per voi una piccola chicca.
Il modo migliore per prevenire le malattie a trasmissione sessuale è il preservativo. Allora conosciamo un po' la storia di questo nostro amico.
Gli egiziani furono i primi a utilizzare vesciche ed intestini di animali ben oliati, il primo lubrificante, per i loro rapporti sessuali. Essi utilizzavano anche preservativi di tessuto, ma questi, oltre ad un preciso scopo decorativo, non avevano nessuna utilità nel controllo delle nascite. È diffusa convinzione che gli inventori dell'attuale preservativo furono i cinesi, che allo scopo cominciarono ad usare fogli di carta oleata opportunamente sagomata. I loro più rudi vicini di casa, i giapponesi, usavano cilindretti di cuoio o scaglie di tartaruga rese flessibili da soluzioni alcaline. Anche i romani utilizzavano dei preservativi costruiti con gli intestini essiccati delle pecore. Soprattutto i soldati, quando fraternizzavano con le donne durante le loro lunghe campagne lontano da Roma, li usavano per proteggersi dalle malattie. I raffinati del Rinascimento si inventarono l'utilizzo di fodere di lino sottilissime ma riccamente decorate, che prima dell'uso immergevano in infusi astringenti. Ovviamente tali oggetti erano di uso esclusivo delle classi socialmente più elevate. La scoperta dell'America portò in Europa, tramite le navi del re di Spagna, uno scomodo clandestino. Un virus che una volta sbarcato si rilevò responsabile di una malattia che il medico Gabriele Falloppio descrisse come il morbo gallico e che poi nel linguaggio corrente fu denominata sifilide. Lo stesso Falloppio diede qualche indicazione per evitare il contagio: utilizzare la fodera di lino con una soluzione disinfettante. L'emergenza fece sì che il profilattico cessasse di essere appannaggio dei ricchi
e che persino le soldatesche impegnate nelle lunghissime campagne militari dell'epoca ne facessero uso. Casanovo utilizzava un preservativo fatto di tela di lino nei suoi incontri galanti e lo chiamava il cappotto inglese. Nel 1870, un pioniere dell'industria della gomma, certo Goodyear, deposita il brevetto di vulcanizzazione della gomma. 5 anni più tardi inizia la produzione in massa dei preservativi di gomma.
Spero che vi sia piaciuta questa breve ma intensa storia del cappuccetto, come si chiama in gergo. In ogni caso torniamo alla nostra top condom. È il tempo della quinta posizione.
Alla posizione numero 5 la gonorrea, mentre alla posizione numero 4 la clamidia.
Era mal di testa, no.
Eh no, non è mal di testa, caro pene. La nostra vagina sta davvero male. Che cos'è, Arianna?
Potrebbe essere gonorrea.
Eh già, e non è una bellissima cosa, ragazzi. Oltretutto si sta ripresentando sempre di più ed è sempre più diffusa.
La gonorrea è un'infezione acuta causata da un batterio, il gonococco, che si trova preferibilmente nelle mucose genitali, nella faringe e nell'ano delle persone infette.
Per tale motivo il contagio può avvenire anche in caso di rapporto sessuale non completo.
Chi è infetto da gonorrea corre un rischio 5 volte maggiore di essere contagiato dal virus dell'HIV durante un rapporto non protetto con persone sieropositive.
E c'è da dire che una volta guariti non si acquisisce immunità nei confronti di successive infezioni.
Si può infatti essere nuovamente contagiati un numero infinito di volte.
Spesso la gonorrea viene trasmessa assieme a un altro batterio che causa una sintomatologia simile,
la clamidia.
Di conseguenza la terapia prevede di trattare entrambe le infezioni.
Ma come si trasmette, Paola, la gonorrea?
Anche qui con rapporti sessuali non protetti. Con il semplice contatto fra genitali.
Tramite la masturbazione reciproca.
Tramite un bacio profondo e prolungato. Anche appoggiare semplicemente il pene vicino all'ano di una persona infetta può provocare il contagio. È possibile la trasmissione dai genitali ad altre parti del corpo. Per esempio attraverso le mani si contagia l'occhio.
Andiamo a vedere quali sono i sintomi. Nell'uomo si avverte bruciore, prurito e difficoltà a urinare.
Abbondanti perdite di colore biancastro o giallo-verdastro.
Bruciore alla punta del pene.
Nella donna invece
prurito e bruciore mentre si urina.
Perdite vaginali anomale.
I genitali esterni si possono infiammare e il rapporto sessuale risulta doloroso.
Raramente dolore al basso ventre e sanguinamento, anche se non si hanno mestruazioni.
Nell'uomo e nella donna omosessuali, dolore anale con perdite di materiale purulento, denso e sanguinamento. In caso di rapporti anali non protetti o contatto con oggetti contaminati o pratiche sessuali estreme come fisting.
Cos'è il fisting, ragazzi? È una pratica sessuale che consiste nell'introduzione dell'intera mano e talvolta anche 2 mani in contemporanea all'interno della vagina o del retto. Inoltre, nella donna e nell'uomo omosessuale, i sintomi sono anche mal di gola, febbricola, in caso di infezione avvenuta tramite rapporto orale non protetto.
Andiamo a vedere cosa succede se non si cura. Se l'infezione non viene curata, il batterio può diffondersi a tutto il corpo, compromettendo articolazioni, cuore, pelle, occhi,
testicoli, prostata, vescica, fino ad arrivare a gravi infezioni e alla sterilità.
Soprattutto nella donna. Come si diagnostica?
Esistono specifici esami di laboratorio in grado di diagnosticare la gonorrea in maniera rapida e affidabile. Se risulti positivo alla gonorrea, avvisa tutte le persone con cui hai avuto rapporti sessuali nell'ultimo mese.
Per curare la gonorrea bisogna fare un'associazione di antibiotici che debellano anche eventuali infezioni opportunistiche. Bisogna peraltro anche astenersi da rapporti sessuali fino al termine della terapia.
Va ricordato che una volta guariti non si diventa immuni a successive infezioni. Questo vuol dire che è sempre possibile ammalarsi di gonorrea.
Il modo migliore per prevenire la gonorrea è l'utilizzo corretto del profilattico durante il rapporto sessuale.
Quindi anche in questo caso, ragazzi, mettete sul cappuccetto.
La clamidia è una malattia sessualmente trasmissibile molto comune ed è causata da un batterio. Si trasmette attraverso rapporti sessuali non protetti di qualsiasi tipo.
La clamidia è un'infezione silenziosa perché spesso i suoi sintomi non sono sempre evidenti.
E spesso possono essere scambiati per lievi disturbi di altro genere.
seppur caratterizzata da manifestazioni molto leggere, alla lunga, se non curata, può essere causa di seri danni all'apparato riproduttivo, soprattutto quello femminile.
Spesso viene trasmessa assieme alla gonorrea, quindi vengono sempre curate entrambe le infezioni contemporaneamente.
Chi è infettato da clamidia corre un rischio 5 volte maggiore di essere contagiato dal virus dell'HIV durante un rapporto non protetto con persone sieropositive. Ma come si trasmette?
Con rapporti sessuali non protetti.
Praticando sesso orale non protetto.
Con il semplice contatto tra genitali.
Tramite la masturbazione reciproca.
Tramite passaggio del batterio dalla madre infetta al bambino durante il parto.
E i sintomi?
Nell'uomo spesso è asintomatica, ma può provocare bruciore sulla punta e lungo il pene. Ci sono perdite di consistenza fluida e dolore al retto, se trasmessa durante rapporto anale.
Invece nella donna, spesso è anche qui asintomatica, però si possono avere perdite vaginali anomale, fastidiosa sensazione di irritazione, dolori al basso ventre e alla schiena, nausea, febbre, perdite sanguinolente anche fuori dal normale ciclo mestruale, dolore al retto se trasmessa durante rapporto anale.
E cosa succede se non si cura? Se non viene curata, possono insorgere conseguenze anche a lungo termine, fino a portare nella donna a infiammazioni pelviche, danno permanente alle tube, all'utero e ai tessuti circostanti, con conseguente dolore cronico, infertilità e possibilità di gravidanze extrauterine.
Negli uomini la sterilità è meno probabile, ma l'infezione può colpire i testicoli, causando dolore e febbre. Raramente possono verificarsi artrite, lesioni epidermiche, infiammazioni agli occhi e all'uretra. E quindi ragazzi è il tempo di avere un break, assolutamente un po' di musica.
Poor girl, we'll hang on to your word. Feel meaning, feel loving, feel business just for you. Sticking to sense in me, yeah. Sticking to sense in me, yeah. Sticking to sense in me, yeah. Feel sense, feel me, feel business just for you.
Ragazzi, siamo arrivati alla posizione numero 3 con la sifilide.
Cos'è la sifilide, Arianna?
Parlare di sifilide è difficile perché è una malattia complessa, sia per le vie di trasmissione che per le sue manifestazioni.
Queste infatti possono essere molto diverse da persona a persona.
E può capitare che alcuni sintomi vengano scambiati per quelli di altre malattie meno gravi, ritardando o sbagliando la cura.
La sifilide, detta anche LUE, è causata da un batterio.
Presente in tutte le secrezioni corporali delle persone infette e nelle lesioni cutanee, genitali e mucose, anche quelle della bocca.
Chi ha la sifilide rischia maggiormente di essere contagiato dal virus dell'HIV, agente infettivo dell'AIDS, perché le lesioni cutanee rappresentano la porta d'ingresso per il virus.
Spesso, inoltre, sifilide e HIV vengono trasmessi insieme.
Una volta guariti, non si acquisisce immunità nei confronti di successive infezioni.
Si può infatti essere nuovamente contagiati un numero infinito di volte.
A seguito della guarigione, nel sangue rimangono gli anticorpi, che non danno protezione, per moltissimi anni.
Come si trasmette la sifilide? Con rapporti sessuali non protetti.
Quali sono i sintomi?
Nella fase primaria vi è una comparsa di un nodulo, cioè una specie di brufoletto indolore.
In seguito questo nodulo può trasformarsi in un'ulcera, che non è dolente, a differenza per esempio dell'herpes. Fase secondaria invece, cioè dalle 3 alle 12 settimane dalla comparsa del sifiloma, macchie disseminate sulla pelle del corpo che possono coinvolgere anche mani e piedi.
Linfonodi ingrossati in tutto il corpo.
Possibile caduta di peli e unghie.
Formazione di chiazze circolari con un contorno rosso. Passiamo adesso alla fase terziaria, cioè dai 3 ai 10 anni dalla fase secondaria. Ingenti danni agli organi interni, articolazioni. Cosa succede se non si cura?
Se non curata, la sifilide porta a gravi danni al sistema nervoso. Ma come si cura la sifilide?
Viene curata con la penicillina e se la terapia viene effettuata nella maniera corretta, si guarisce completamente.
Alla posizione numero 2, il papilloma virus.
Arianna, cos'è il papilloma virus?
Il papilloma virus è il virus che causa i condilomi, che sono simili a verruche che si formano sulla pelle.
Colpisce in maniera indiscriminata uomini e donne, omosessuali ed eterosessuali.
I condilomi sono anche detti creste di gallo e sono dei piccoli tumori benigni che possono insediarsi sugli organi genitali, pube, pene, testicoli.
All'entrata della vagina e dell'ano, sull'uretra e sul collo dell'utero.
Talvolta ne sono colpiti l'inguine e la coscia.
Queste escrescenze e verruche possono essere piatte o rilievo, di dimensioni variabili e possono trovarsi isolate o in gruppi.
Chi è infettato da condilomi corre un rischio 6 volte maggiore di essere contagiato dal virus dell'HIV durante un rapporto non protetto con persone sieropositive.
In alcuni casi i condilomi possono evolvere verso il cancro dell'utero, nella donna e dell'ano e del retto nell'uomo.
Come si trasmettono? Con rapporti sessuali non protetti.
Anche con il semplice contatto fra genitali.
Oppure col contatto diretto con la pelle della persona infetta.
O tramite lo scambio di biancherie intime e di salviette. Anche appoggiare semplicemente il pene vicino all'ano di una persona con condilomi in zona perianale può provocare il contagio.
Invece andiamo a vedere i sintomi. Sia nell'uomo che nella donna si formano escrescenze più o meno grandi in prossimità dei genitali o in zona anale.
Queste formazioni possono essere totalmente asintomatiche. Possono dare fastidio e provocare dolore, a volte sia rottura e sanguinamento dei condilomi.
Generalmente i condilomi sono destinati a crescere nel tempo, fino a diventare un ostacolo per il rapporto, sia dal punto di vista meccanico che per il dolore e il sanguinamento che provocano durante l'atto sessuale.
Cosa succede se non si cura?
I condilomi possono portare al cancro. Va però precisato che non tutti i tipi di condiloma evolvono a tumore. Tuttavia è sempre meglio rimuoverli quanto prima, anche per evitare che l'infezione si propaghi ad altre persone.
E come si cura?
La terapia varia a seconda della grandezza delle escrescenze e del distretto corporeo sul quale sono presenti.
La critoterapia, bruciatura con azoto liquido.
La diatermocoagulazione, bruciatura con calore.
Laser terapia, intervento chirurgico. La durata della cura può essere molto lunga ed è necessario avere pazienza finché il proprio sistema immunitario non riesca a far piazza pulita del virus. Infatti non è raro che le escrescenze si riformino.
È inoltre consigliabile evitare rapporti sessuali per tutto il periodo del trattamento, per non diffondere l'infezione.
Come si previene?
Il modo migliore resta sempre il profilattico.
Ragazzi, siamo addirittura d'arrivo, ma prima di svelarvi chi si è meritato la number one della nostra top condom, introduciamo il nostro mockumentary. Ma cos'è un mockumentary, Arianna?
Il mockumentary è il nostro modo di dare un supporto alla nostra storia. Volevamo la testimonianza di una persona che aveva avuto un rapporto molto stretto con una malattia e quindi abbiamo cercato di rendere la cosa il più verosimile possibile.
Quindi in realtà è una ricostruzione di una testimonianza, è una recitazione, diciamo.
Sì, abbiamo recitato la parte del giornalista e dell'intervistato cercando di mantenere anche il tono della conversazione.
In ogni caso questo contributo è un contributo veritiero, è reale?
Sì, è un contributo reale che abbiamo trovato in rete e è la testimonianza di un ragazzo di 22 anni.
Ok, allora ragazzi, è il momento del mockumentary.
Revolver, il mockumentary.
Come hai saputo di essere sieropositivo?
Mi sono recato con un amico al centro per malattie sessualmente trasmesse dell'ospedale Sant'Orsola di Bologna per dei controlli e ho deciso anche di fare il test HIV per togliermi il pensiero e stare più tranquillo. Dopo una settimana ho avuto l'esito positivo del test.
Cosa hai pensato quando hai letto l'esito del test?
Non l'ho letto, ma è stata la dottoressa del laboratorio a comunicarmelo a voce. La prima reazione è stata di incredulità. Non potevo crederci. È stato uno shock perché non me lo aspettavo. O meglio, sapevo di aver avuto rapporti a rischio, ma non avrei mai pensato di poter contrarre il virus.
Come sono stati i giorni successivi alla notizia? Come li hai trascorsi?
Ho pensato solamente alla morte. Non accettavo l'idea di avere il virus per tutta la vita. Vivevo con la speranza di svegliarmi e di sapere che era tutto un brutto incubo.
Sei riuscito a parlare con qualcuno? Come hanno reagito?
Il giorno stesso in cui ho saputo l'esito del test, l'ho detto a due miei amici, che hanno solo pensato a me e a cercare di farmi stare bene. Mi sono stati vicino sempre, anche ora, dato che la notizia è ancora fresca. Cercano in tutti i modi di farmi pensare positivo e di darmi coraggio. Pochi giorni dopo ho deciso di dirlo a mio fratello e a mia cognata. Inizialmente hanno reagito malissimo. Con il senno di poi hanno capito quanto stessi soffrendo anche io. E hanno fatto di tutto per accettare la mia condizione e starmi vicino.
Pensi di aver capito come il contagio sia avvenuto? Che tipo di rapporti non protetti hai avuto?
Ancora oggi mi chiedo come abbia potuto contrarre il virus. Ho avuto alcuni rapporti a rischio. Un periodo della mia vita era caratterizzato da molti rapporti occasionali. Una volta si è rotto il preservativo, forse lì. O forse con un rapporto orale. Non lo saprò mai con certezza.
Cosa sapevi dell'HIV e dell'AIDS?
Davvero poco. Avevo il classico giudizio che questa malattia e questo virus erano dei tossicodipendenti e dei gay.
Siamo tornati in studio, spero che abbia attratto la vostra attenzione, avete già scoperto qual è la number one, ma passiamo la linea al nostro DJ.
Eccoci, ci siamo, è la numero uno, l'AIDS.
No, devi startene lontano, la porta oggi rimane chiusa, e non solo oggi, anche domani e dopodomani, sì.
E dai, vagina, perché sei così scostante questa sera? Vieni qui, fatti dare qualche bacetto, ti prego.
No, la porta rimane chiusa, via.
AIDS, Arianna.
Una sindrome clinica caratterizzata da un progressivo deterioramento del sistema immunitario causato dal virus HIV. Questo stato degenerativo progredisce finché il sistema immunitario diventa incapace di contrastare l'attacco di alcuni microorganismi, portando all'insorgenza di gravi infezioni e tumori.
Il virus, una volta penetrato nell'organismo umano, determina il cosiddetto stato di sieropositività.
Con il termine sieropositivo si intende comunemente una persona che ha nel sangue gli anticorpi anti-HIV, cioè chi è sieropositivo può trasmettere il virus ad altre persone.
Lo stato di sieropositività è uno stato latente, è solitamente asintomatico che precede la fase conclamata AIDS.
Si può rimanere sieropositivi per un periodo più o meno lungo, che può durare anche molti anni. Tuttavia, se non ci si sottopone a terapia farmacologica, si va sicuramente incontro alla fase conclamata, l'AIDS. Come si trasmette?
Ovviamente con rapporti sessuali non protetti. Sono a rischio tutti i tipi di rapporto. Tramite scambio di siringhe, rasoi, spazzolini o altri oggetti che possano venire a contatto con il sangue.
Con trasfusioni di sangue infetto.
Tramite il passaggio del virus dalla madre sieropositiva al bambino durante il parto o l'allattamento.
È importante invece sottolineare come non viene trasmesso il virus. Infatti, non viene trasmesso tramite il contatto cutaneo attraverso la pelle integra, attraverso carezze e baci,
attraverso la puntura di insetti,
nemmeno tramite starnuti o colpi di tosse,
nei servizi igienici,
oppure utilizzando stoviglie comuni.
Quindi non contrarrete l'AIDS nemmeno sui mezzi di trasporto. E invece c'è da ricordare come si può prendere l'AIDS, che quindi i liquidi biologici in grado di trasmettere l'infezione da HIV sono sperma, liquido lubrificante prespermatico, secrezioni vaginali, sangue e latte materno. Non è necessario il contatto con ferite aperte o piccoli traumi, è sufficiente il contatto del virus con le mucose intatte.
Quali sono i sintomi dell'AIDS?
Non sempre si manifestano sintomi in seguito all'infezione da HIV. Tuttavia può comparire una sindrome acuta che dura poco più di una settimana, con sintomi quali
febbre, ingrossamento dei linfonodi ed eritema sulla pelle.
Cosa succede se non si cura?
Il sieropositivo, che non si sottoponga alle terapie, svilupperà lo stato conclamato di AIDS e andrà incontro alla morte a causa di infezioni opportunistiche o di tumori. Come si diagnostica invece?
Esistono test specifici per la rivelazione degli anticorpi nel sangue. Questi esami possono risultare falsamente negativi durante il cosiddetto periodo finestra, 8-12 settimane circa dopo il contagio, poiché il nostro organismo impiega del tempo a fabbricare gli anticorpi. Ma come si cura l'AIDS?
Per contrastare il virus esistono ormai molti farmaci che agiscono a diversi livelli del ciclo vitale del virus. Attualmente la terapia serve per controllare la replicazione del virus, mentre non si è ancora in grado di eliminarlo definitivamente.
Quindi ragazzi, vi raccomando, take care e usate il profilattico.
Hai visto, vagina? Puoi stare tranquilla, con il preservativo si può fare. Mi infilo, mi metto questo cappottino e sono subito da te.
Dai, allora lo possiamo fare! Con il preservativo è sicuro!
In chiusura, ragazzi, vogliamo ricordarvi che l'Università di Perugia ha creato degli spazi appositi per l'ascolto e l'assistenza sanitaria. Per maggiori informazioni potete rivolgervi allo sportello dell'ADISU o al sito www.afas.it/fuorisalute. Infatti il progetto Fuori Salute che AFAS e ADISU propongono è rivolto agli studenti universitari, soprattutto agli studenti fuori sede che spesso hanno difficoltà a trovare interlocutori e risposte.
Inoltre potete sempre recarvi al consultorio giovani di via 14 settembre, qua a Perugia. Il consultorio offre i suoi servizi ai ragazzi fino ai 25 anni e alle ragazze fino a 20 anni. Accesso diretto e gratuito ogni martedì pomeriggio, dalle ore 15 alle ore 18. Al consultorio si effettuano controlli per ragazze e ragazzi, esami preventivi, percorsi diagnostici e terapeutici facilitati.
Altro indirizzo importante è l'associazione volontariato Spazio Bianco AIDS. Al numero verde 800 01 5249 risponde un medico specialista in malattie infettive.
Ricordiamo anche la COP Casa, casa d'accoglienza per sieropositivi e malati di AIDS, che garantisce assistenza domiciliare ai malati di AIDS.
Vogliamo inoltre citare il sito www.intelligenzasessualmentetrasmissibile.org. Ha rappresentato un ottimo strumento per la realizzazione del programma.
Ed è inoltre un ottimo mezzo per approfondire l'argomento e scoprire il centro MTS più vicino a voi.
Ragazzi, parlare di queste cose è difficile, è ancora più difficile affrontarle, ma dobbiamo trovare il coraggio di oltrepassare le nostre paure e soprattutto di sensibilizzare la società.
Sottovalutare queste malattie è un errore. Non è purtroppo così difficile venire contagiati.
Per cui non dimenticate mai di usare il preservativo e di fare le periodiche visite di controllo.
In chiusura, un momento per riflettere, a cura di Giovanni Lembo. Grazie per essere stati con noi e buon ascolto.
Sì, è una depravazione che io ti lecchi il fallo. Sì, è un orrore che io violi i miei principi. Sì. È una porcheria che io ti succhi il meato. Sì, è un'incongruenza che io lo faccia per amore. Sì, è malsano che io inghiotta il tuo sperma. Sì, è un'aberrazione che io mi inchini al tuo sesso. Sì, è un'abdicazione che io libera mi sottometta. Sì, è una contraddizione soffocarmi d'amore. Sì. È immorale che io ti mangi la mazza. Sì, è una follia che la mia bocca sia una passera. Mi piace essere eterna per il tuo tempo e il tuo ardore. Mi piace divinare le tue voglie più perverse. Mi piace essere la tua droga nell'immondissimo mondo. Mi piace che il mio culo ti sia un angolo di cielo. Mi piace cullarti dentro la mia bocca. Mi piace quando mi pianti il pugnale fino in gola. Mi piace suscitare l'esplosione del tuo succo. Mi eccita regolarmi sulla regola della tua estasi. Ti appare l'Eden. Voli nel nirvana. Lacrime di gioia cadono goccia a goccia. Il tuo nettare latteo piove sul mio collo. Uniti. Prendiamo la comunione in due e per sempre, in secula seculorum. La mia idolatrata fellatrice, Fernando Arrabal.